Salmo 67, 66, lo preghiamo di cuore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, tra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Con questo salmo, in cui ricorre questa esortazione alla lode a Dio da tutti i popoli, probabilmente pregato alla fine della festa del raccolto, fa chiedere a colui che lo prega che il Signore faccia splendere il suo volto, che si conosca il volto del Signore. Chi chiede questa cosa al Signore mostra di non conoscerlo ancora, di non conoscerlo ancora completamente, allora questo desiderio. E se notate, spesso una parola che ritorna spesso in questo brano è la terra. Si conosca sulla terra la tua via, governi le nazioni sulla terra. Lo temono tutti i confini della terra, la terra ha dato il suo frutto. Si tratta di conoscere sulla terra la via di Dio. Come dire che questo volto del Signore siamo invitati a riconoscerlo su questa terra. Quasi l'invito è a non fuggire da ciò che noi viviamo, da questa nostra realtà. Invece il desiderio di incontrare, di essere incontrati da questo volto su questa terra, perché lì appunto che c'è il frutto, lì che la terra dà il suo frutto. Con questo salmo ci introduciamo al brano di questa sera, che è Marco 6, i primi sei versetti, arriviamo fino a metà del sesto versetto. Marco 6, 1, 6.
E mentre trovate il testo, dico qualcosa sul contesto e sul senso generale di questo brano. In questo brano tocchiamo l'unicità della fede cristiana. La fede cristiana non è una dottrina, non è un'illuminazione, non è una morale, non è un'etica, non è una legge, non è una norma, non è un costume, non è una cultura. E la fede cristiana, la fede cristiana è esattamente, riguarda la carne, il corpo. Lo scandalo del cristianesimo è che Dio è il corpo. Il protagonista del Vangelo è il corpo di Gesù dato per noi. E l'ultimo miracolo di Gesù nella sinagoga a Cafarnaum era guarire la mano. La mano serve per toccare. E abbiamo visto che la fede è toccare questo corpo. Ma si può anche schiacciare questo corpo. E il valore della corporità è disprezzato, ma è la prima eresia cristiana, è dire che Gesù è Dio, chiaro. però il corpo non conta, lui, l'importante è che è Dio. Invece non è vero che Gesù è Dio, e spiego per chi lo sentisse per la prima volta. Gesù è il soggetto è ciò che non si conosce, Dio lo conosciamo bene, quindi applichiamo a Gesù, facciamo di Gesù l'attaccapanni di tutte le nostre idee e ideologie su Dio. Questa si chiama idolatria. E normalmente fanno così anche i cristiani. Mentre è vero il contrario, Dio nessuno l'ha mai visto. Quel che lo rivela è la carne di Gesù, l'uomo Gesù, la sua umanità. Quel Dio che nessuno ha mai visto ci si è rivelato per la prima volta in quest'uomo, sulla croce, in questo corpo che è dato per tutti, dove il corpo stesso è puro dono all'altro. Quindi è pura martirio, testimonianza assoluta di amore. E mentre noi vogliamo essere come quel Dio che pensava Adamo, e da qui nasce tutto il male del mondo, perché cerchiamo di imitare il Dio potente che giudica, condanna, sta sopra la testa degli altri, il nostro Dio è in tutto uguale a noi. Essendo uguale a noi ha dovuto scegliere di essere una persona, ma in quella persona ha toccato tutto il mondo perché è una persona come tutti. E Gesù si è sempre chiamato soltanto il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è che se tu prendi un uomo, gli togli tutto quello che ha di intelligenza, di bontà, di bellezza, di ricchezza, che è un figlio d'uomo. Quindi comune a tutti gli uomini. E lui ha assunto la nostra umanità nel suo aspetto più comune nostro. E la carne è limite, è materia. L'ha assunta totalmente. E ha fatto del limite e della materia il luogo della comunione e del dono. Ecco, molti cristiani in realtà non sono cristiani, ma sono docetisti, la prima eresia. Cioè è un'apparenza il corpo, l'importante è che lui è Dio, se so anche io era Dio poteva fare tutto. No, no, è il suo corpo che rivela Dio, non le altre cose. Le altre cose sono le nostre idolatrie proiettate su di lui. Quindi vedremo questo aspetto che è fondamentale ed è lo scandalo. Caro saluti scardo, dicevano gli antichi, che è caro è la carne, è il cardine della salvezza. Perché se non avesse assunto la nostra carne non avrebbe valore. Siccome noi siamo carne, siamo corpo, il corpo non ha valore. Invece è nel corpo che tutto viviamo. Va bene, allora vediamo questo testo.
Marco 6:1-6. E uscì di lì e giunge nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli. E venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltando erano scossi dicendo: donde ha costui queste cose? E quale sapienza data a costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani? Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e Giuseppe, e Giuda e Simone? E le sue sorelle non sono qui tra noi? E si scandalizzavano di lui. E diceva loro Gesù: non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi congiunti e nella sua casa. E lì non poteva fare nessun prodigio, solo imposte le mani a pochi infermi li curò e si meravigliava della loro non fede.
Ecco, prima di commentare il brano, il contesto immediato era il discorso sulla fede che è toccare, ma prima della fede c'erano le parabole, la parola che spiega il mistero del seme che cade sottoterra e muore e così produce frutto. E prima delle parabole c'erano i suoi familiari di Gesù che erano andati per prenderlo perché dicevano: è buono quest'uomo Gesù, lo conosciamo bene, però è matto, lo cogliamo un po' in modo che taccia e non dica parole strane e poi quei prodigi che sa fare ci risolve tutti i problemi, però bisogna portarlo a casa perché non dice cose giuste. È già prospettato il rifiuto dei suoi e qui lo rifiuta tutto il paese. E dietro il rifiuto dei suoi è profilato sia il rifiuto del suo popolo di Israele, sia di quei suoi che sono i suoi discepoli, sia di quei suoi che siamo noi, che sempre ci troviamo davanti a questo scandalo che si racconta in questo testo, dove non si mette in discussione quel che lui fa e quel che lui dice è mirabile, è da Dio. Ma come mai a quest'uomo? E allora
vediamo i primi due versetti, anzi il primo e la prima parte del secondo. E uscì di lì e giunge nella sua patria, e lo seguono i suoi discepoli, e venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga. Questo capitolo muove da questa indicazione di Gesù che esce di lì, quelli indica la casa di Gairo, dove Gesù ha fatto risorgere la figlia del capo sinagoga. È come se venisse un po' sottolineato il legame con il brano precedente. Non è solamente un'indicazione solamente logistica, ma è quasi un invito a tenere presente quanto verrà adesso narrato con quello che si è appena raccontato, con quello che è avvenuto nella casa di Gairo, anche nell'incontro con l'emorroista. E esce di lì e giunge nella sua patria. Questo è da dove parte Gesù, dalla casa di Gairo, e dove arriva Gesù. Gesù arriva nella sua patria, arriva a Nazaret, cioè arriva nel luogo dove ha vissuto 30 anni la sua vita. Allora, in certo senso, uno può anche chiedersi come Gesù torna nel luogo dove è stato, dove è cresciuto, dove ha coltivato le sue relazioni, dove è conosciuto e dove conosce. Allora, questo fatto di Gesù che torna lì è già un fatto ricco di per sé. Chissà con quale spirito arriva lui, chissà con quale spirito sarà accolto nella sua patria. E arriva con i suoi discepoli, lo seguono i suoi discepoli. I suoi discepoli, anche nel capitolo terzo, erano stati indicati da Gesù come di fatto la sua nuova famiglia. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Di fronte appunto ai suoi che lo chiamavano da fuori, dice: questi che ascoltano. È come dire che Gesù torna nella sua patria di fatto con una sua famiglia nuova, che è costituita da questi discepoli e che in un certo senso potrebbe allargarsi ai suoi compaesani. Non è che sono in alternativa, l'identità, la possibilità è offerta a tutti, così come è stata per i discepoli, sarà offerta anche ai suoi compaesani di Nazaret.
Adesso proviamo a ritradurre questo. Noi più o meno siamo cristiani, siamo suoi compaesani, lo conosciamo io da più di 30 anni, anche voi chi ha più di 30 anni lo conosce da più di 30 anni. Se venisse qui, cosa diremmo? Probabilmente lo manderemo via. Sento che stiamo leggendo il Vangelo, cose serie. Il problema non è conoscerlo, è riconoscerlo. Il Vangelo è stato scritto perché lo conoscessimo, in modo tale che quando torna lo riconosciamo. E lo riconosceremo quando riconosceremo in ogni uomo il figlio dell'uomo, innanzitutto. E adesso vediamo lo scandalo, perché qui si trovano questo che hanno sempre conosciuto, ma è lì. E poi non è il grande paese, quante saranno, 200-300 persone o meno, erano. Quindi si conoscono tutti bene. E voi pensate aver conosciuto per 30 anni Dio, che era lì con te, che lavorava, che giocava, che scherzava? Dici, no, è impossibile. da normale, imparava, andava a scuola, andava alla sinagoga, ha imparato a conoscere la parola di Dio, assimilarla, a identificarsi, a viverla, ha imparato a balbettare fino con sua mamma, tutte queste cose semplici.
C'è appunto questo
scusa, non è come quello che fa gli uccellini nei dei film.
Sì, da bambino. È interessante come alcuni vedono anche in alcune parabole, per esempio la donna del lievito, come dire, avrà visto sua madre, avrà visto delle signore, cioè anche per poi parlare del regno utilizzerà le cose comuni di ogni giorno, anche nel linguaggio. E Gesù arriva a Nazareth e poi si dice che è venuto il sabato, richiama già un sabato precedente in cui all'inizio del capitolo terzo ha operato una guarigione dell'uomo della mano inaridita e hanno deciso di ucciderlo. Ma anche questo fatto, venuto il sabato, certo il giorno si sta aspettando il sabato perché il giorno in cui ci si reca nella sinagoga, ma dice anche da parte di Gesù questo fatto, non è uno che è preso dalla fretta, attende che arrivi quel giorno, venuto il sabato, sa attendere il giorno giusto e comincia a insegnare nella sinagoga. Diceva Silvano, questo ambiente in cui è nato, la sinagoga che lui ha frequentato, lì arriva.
La sua parrocchia.
Dove tante
dove andava a catechismo e quante cose gli hanno insegnato.
E non si dice nemmeno qui come in altri luoghi che cosa dicesse Gesù, ma di fatto coincide la sua persona con l'insegnamento che avviene adesso nella sua sinagoga, dove lui è cresciuto. E mi piaceva la sottolineatura che facesse in mano di dire se Gesù entrasse adesso, perché nazaretani lo siamo un po' tutti, abbiamo una certa frequentazione perlomeno con Gesù, almeno per quello che conosciamo di Gesù. Il rischio appunto di sapere già. Gesù però entra in questa sinagoga e insegna.
Adesso pensate alla sorpresa, no? Quello che noi riconosciamo come figlio di Dio, fosse tua sorella che ti scoccia, tuo cugino. Ed è così. Il regno di Dio verrà quando noi riconosceremo il figlio di Dio in qualunque persona. Ognuno sarà il Messia per l'altro. Ognuno sarà figlio di Dio per l'altro. Allora saremo tutti figli di Dio, perché avremo lo stesso amore del Padre per tutti. Quindi non è a caso che Gesù si è fatto uomo concreto. Poi non aveva fratelli, per cui erano fratelli tutti gli altri un po'. Quindi è più facile identificarlo. Non sono suo fratello, aveva tanti cugini e così, allora sono andati anche per perdere. Pensare che Dio è uno di noi. Ecco, quando riusciremo a pensare questo, che ognuno di noi è figlio di Dio, ma realmente, allora avremo capito qualcosa di noi e degli altri e di Dio. Ma così come siamo, non perché siamo più bravi o più, o perché facciamo volare gli uccellini di argilla.
Vediamo la seconda parte del secondo versetto. E molti, ascoltandolo, erano scossi dicendo: «Donde ha costui queste cose? E quale sapienza data a costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani?» Allora, questa è la reazione di fronte a Gesù che insegna, appunto. Molti che lo ascoltano rimangono scossi, rimangono colpiti. È qualcosa che colpisce, come dire, e ne sono ben consapevoli di questo. Ma quello di cui non riescono a rendersi consapevoli è appunto che queste cose vengano dette da questa persona che loro conoscono bene, costui.
Mi meraviglio che il mio, che la persona che conosco sia intelligente, no? È impossibile, lo conosco. Cioè, noi abbiamo già catalogato tutto, no? Dove la meraviglia non è in quel che dice o quel che fa, ma che sia costui che conosco, no? È impossibile. Cioè, l'assurdo è che sia questo che conosco io. Non so se è chiaro. Tra l'altro la parola colpiti, scossi, meravigliati, indica sempre la meraviglia, no? Che Marco usa solo 1000 vocaboli, quindi pochissimi, ma usa 8 vocaboli diversi, usati 30 volte per indicare la meraviglia. Cioè che resti colpito, scosso, perché c'è qualcosa di nuovo. Però qui la novità è pervertita, cioè quel che dice, no, è impossibile, come mai proprio lui che conosco? Non so se è intuita. Proprio lui, figlio di Dio. Proprio io, proprio tu. Sarà un altro, ma non noi. E invece no, proprio lui. E in quell'uomo tocca ogni uomo. Ed è lì il principio del cristianesimo, che ogni uomo poi realmente, non solo è chiamato, è realmente figlio di Dio. Questo è il senso dell'incarnazione. Il nostro corpo è corpo di Dio, tempio dello Spirito. Per questo risorgiamo. Non è un modo di dire. E per questo Dio ci ha fatti, per essere come Lui, Suoi figli. Quindi lo scandalo è proprio il principio di tutto questo scandalo. E noi invece lo dimentichiamo perché mettiamo Gesù con tante aureole, con tante rondoli, angioletti, eccetera, per cui non è più nessuno di noi. E Gesù non è mai stato così. È costui. E poi sì, è vero, fa queste cose, i prodigi, la sapienza. Ma no, ma come mai? No,
infatti... Mi viene in mente che a volte abbiamo un po' queste attese, oppure dire, ma quando arriva Gesù lo riconosciamo di sicuro, come in certi film in cui non può essere che lui, poi c'è la musica di sottofondo, quando arriva è lui, oppure pensiamo che vada in giro con l'aureola, per cui appena si muove è lì. No, perché di fatto questi, i suoi compaesani, non è che sono scossi, sono scandalizzati dalle cose, dalla sapienza, dei prodotti
meravigliati, quello non ne frega niente,
ma che sia lui a fare quelle cose, questa persona qui, è questo che rende appunto incredibile la faccenda. E questo è di fatto, qui avviene lo scandalo, quando si diceva che allora si potrà riconoscere anche in ogni persona il figlio di Dio. Cioè, è quasi dire che io ho già i miei schemi, conosco già come deve essere Dio, allora dico, è impossibile che sia quella persona. Cioè, invece di lasciarmi mettere in questione da quella persona, da quello che dice, da quello che fa,
e la conosco bene, un po' di...
io la metto in questione, è impossibile. Le sue mani, dirà, vedremo adesso nell'altro versetto, le mani di un falegname, i prodigi operati dalle sue mani, quello che fa scandalo, che sono le sue mani. Quando si parlava prima del corpo, bene, qui le mani di questa persona.
Fossero state mani di un taumaturgo, di un mago che faceva magia già da piccolo, o di un violinista, o di un pianista, non c'erano il piano. Cioè, allora capisco, no, le sue mani, e spiegherà dopo di falegname.
È come se la nostra attesa di Dio avesse, si ricoprisse sempre di qualcosa di sensazionale, di inspiegabile, eccetera. E quello che è straordinario, che è veramente divino, è che il Signore arrivi come uno di noi. Questo è veramente opera di Dio.
E che ognuno di noi poi è come lui. Non solo è chiamato figlio, ma è realmente figlio. Se ascolta questa parola, se accetta il suo limite come luogo di comunione, la sua quotidianità, e accetta l'altro come figlio di Dio, come suo Signore, è il regno di Dio. E finalmente c'è il paradiso sulla terra. La stima infinita di ognuno, anche dell'ultimo degli uomini. Anche di quelli che si credono grandi, poverini, anche loro sono figli di Dio. L'unica cosa che hanno di grande non lo sanno.
Vediamo la seconda, sì, la parte di questa obiezione, che è il versetto 3. Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e Giuseppe, e Giuda e Simone, e le sue sorelle non sono qui tra noi? E si scandalizzavano di lui.
Faccio un passo indietro prima ancora, ma è lo stesso, no? Che se costui fosse stato figlio del sommo sacerdote, o almeno di una persona potente, o possibilmente del divino Cesare Augusto, o anche di Erode, non importa, e di Salome, non importa, purché fosse una persona eccezionale l'avremmo anche accettato. Invece che sia proprio costui, le sue mani, è quello che mi ha fatto il manico della zappa l'altro ieri.
Che il figlio di Dio, che il Messia, sia, diciamo, il falegname del mio paese.
Che non è il falegname della Brianza,
Cioè, proprio diventa per queste persone il motivo di scandalo. Gente che appunto frequenta la sinagoga, potremmo dire noi che ci troviamo a leggere la parola, ad andare in chiesa, eccetera. Bene, questo scandalo colpisce proprio queste persone che in un certo senso possono avere lo svantaggio
di presumere di conoscerlo.
E quando arriva non lo riconoscono. Non lo riconoscono perché lo conoscono. È il falegname. Vedete, Gesù che viene identificato col mestiere che fa. Il falegname.
È bello, la sua identità, ecco, il suo lavoro, no? Calzolaio, falegname.
Così viene identificato e poi viene identificato nel suo lavoro, nella sua professione e nella sua rete di relazioni. Conosciamo la madre, conosciamo i fratelli e le sorelle, i parenti vicini, le sorelle stanno qui da noi. Come dire, abbiamo la situazione sotto controllo. E non riescono a tenere insieme le due cose. Come dire, di fronte alla sapienza dei prodigi e di fronte alla conoscenza delle relazioni della persona, prevale questa.
Cioè, se è sbagliato, c'è qualcosa. Anche perché se accetto che quello è il Messia, e poi capiremo che è il figlio di Dio, allora vuol dire che chiunque di noi è come lui. Non è un uomo eccezionale. È l'uomo, e basta. È il figlio dell'uomo, che è il senso di ogni uomo. Perché questa è la salvezza di ogni uomo, Gesù. Fosse stato il grande profeta che fa cose strabilianti, nel senso che fin da piccolo, invece, fatto per 30 anni il falegname, lo conoscono tutti. Tra l'altro è bello, da 30 anni sono una vita in fondo. Quindi la sua vita è stata la vita ordinaria ed è il riscatto dell'ordinarietà di ogni vita. Ha pianto, ha riso, ha fatto pipì, popò, ha imparato a balbettare, ha succhiato il latte, poi è cresciuto, ha giocato, si è graffiato, avrà anche litigato, spero un po', non so. Carattere del sud anche lui, cioè vivace, certamente non era un tipo spento, come te, cioè che tutta la nostra vita è riscattata ed è divina e non c'è frazione della nostra vita che sia insignificante.
Come se a volte possiamo avere la tentazione di dire, ma io non credo, però se io vedessi il Signore allora sì, gli credo, se mi appare qui gli credo. In Nazaretano pensavo di credere, io quando gli è apparso no, non è lui, ne aspetteremo un altro,
perché io lo conosco,
perché è possibile che Dio sia così. Come se noi ci aspettassimo sempre un Dio che ci allontana dalla nostra condizione, mentre lì si accorgono di avere davanti un Dio che sposa completamente la nostra condizione.
E questo
non ci porta fuori dalla nostra realtà, ma ci dona di vivere la nostra realtà con un altro spirito.
Per questo è salvezza del corpo, dell'umanità, e non è una religione, una legge, una dottrina.
È proprio il corpo di Gesù che appunto siamo chiamati a riconoscere in questo modo.
Scusate, ha detto il corpo di Gesù, i Vangeli sono nati attorno all'Eucarestia per spiegare cosa sono le parole, prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, mangiate e assimilate a questo corpo.
Appunto, come dire che qui, per paradossale che sia, il Signore diventa lo scandalo della fede, cioè si scandalizzavano di Lui, non delle cose che dice o dei prodigi che ha fatto, ma di Lui, è Lui che fa problema. Quello che dovrebbe motivare la nostra fede, il Signore, diventa il motivo di scandalo della nostra fede, si inciampa su questo. Ma in questo modo, sottolineando ancora di più, come diceva Filippo all'inizio, che cos'è la nostra fede?
Che non vogliamo un Dio che sia come noi, che sposi i nostri limiti, la nostra fragilità, la nostra debolezza, e fa di questo il luogo di comunione, cioè il luogo di Dio, dell'amore. Vorremmo che fosse qualcosa che ti tira fuori dal limite, cioè che ti fa andare in delirio, insomma. Come sono tutte le persone che vogliono essere come Dio, che vogliono essere importanti, sono deliranti.
C'è un'espressione della preghiera eucaristica che dice: ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. L'ha condivisa in tutto.
E il peccato è non condividere la condizione umana, tra l'altro, e dividersi dagli altri.
Per cui potremmo dire: non c'è condizione umana che non abbia vicino a sé la presenza di questo Signore, che l'ha condivisa in tutto. Un'espressione di Paolo VI diceva che l'umanesimo cristiano non è quello dell'uomo che si fa Dio, ma del Dio che si fa uomo. Cioè il processo è esattamente il contrario di quello che ci aspetteremmo. Appunto quello dell'incarnazione.
Guardate che noi cristiani mediamente queste cose non ci crediamo. Sì, ci crediamo forse, però se arriva lo mandiamo via. Mandiamo dalla carica, passi un'altra volta, adesso non c'è qui gli spiccioli, è vero,
infatti,
mi confesso il mio peccato, ma è vero, è così.
Anche mi viene in mente adesso, proviamo ad andare dalla carica, quando Matteo nella parabola del giudizio dirà: quando mai ti abbiamo visto come? Assetato, affamato, nudo, in carcere, malato, forestiero, eccetera. Lì lo vediamo. Cioè chi impara a riconoscere in questo Gesù il Signore, impara a riconoscere il Signore in ogni persona. Possiamo vederlo. Allora la questione non è che il Signore non ci sia, è che non lo sappiamo riconoscere.
Anche in chi dice che gli altri no.
Anche in quelle.
Anche, no.
anche in quelle.
Anche in quelle, va bene.
Anche in quelle.
Figli di Dio anche loro, anche noi.
Anche,
anche noi allora.
Anche noi, sì. Questo è il punto. Allora, come dire, capiamo bene che in quella sinagoga allora c'è la presenza del Signore, ma allora possono scoprire che quella presenza c'è già stata. Cioè la presenza lì di Gesù in quel momento consente, o dovrebbe consentire a queste persone, di rivedere indietro tutto quello che è stato e dire: ma il Signore era qui e noi non lo sapevamo. Questa è la sorpresa dei nazaretani, questa è la nostra sorpresa.
Era quel bambino bisognoso, quell'adolescente discolo magari, era quello, poi sarà quello in croce, perché non lo vogliamo accettare.
Appunto, o si parte dalla pretesa di conoscere già questo Signore, ma allora diventa davvero, come si diceva, l'attaccapanni di quello che noi pensiamo, li buttiamo addosso.
Le ideologie cristiane sono tremende, peggiore di tutte.
Oppure accogliamo la rivelazione di Dio che Gesù ci fa.
E sapete che Gesù, il nostro Dio, è stato ucciso per bestemmia dalle persone religiose, perché questa sarebbe una bestemmia, è invece il progetto di Dio che vuole essere tutto in tutto e che ci ha fatti come Lui, e Lui si è fatto come noi per mostrarci chi siamo noi e chi è Lui,
come se per difendere la grandezza di Dio noi rifiutiamo Gesù. È impossibile che sia così, Dio è più grande. Cioè per motivi religiosi si può negare che Gesù sia Dio, che questa persona, che la carne di questa persona, questo falegname di Nazareth, sia il Messia in mezzo a noi.
Capite che cambia tutto il tipo di religiosità, di relazione con le persone, in casa, fuori casa, tra i popoli, e con Dio, e con noi stessi. Conoscere la nostra quotidianità, il nostro limite come il luogo del divino, non i nostri deliri.
E di fronte alla, allora ai prodigi e alla sapienza, non dico come mai a costui, guarda che prodigi, guarda che sapienza.
Il prodigio è che è lui. Sì, dovrebbe capovolgere.
Capovolgere.
Scusate, sì. Ancora. Sì, qui si possono dire tante cose, ma è molto bello identificare che il nostro Dio sia il falegname, dove il falegname non era persone importanti come da noi. Lì ogni famiglia aveva della terra, solo quando andava in miseria, avendo perso la terra, faceva quei mestieri che un contadino normalmente fa da sé nei tempi morti. Quando è inverno si fa gli attrezzi, gli aggiusta. Ecco. Siccome lui non aveva più terra, la sua famiglia allora faceva questo mestiere umile, che non era come il fine intagliatore di cui parlava Fisichella. Faceva i presepi della Val Gardena, avrebbe avuto dei crocifissi, un gran commercio. E guardate, è il riscatto di tutta l'umanità, questi 30 anni, questo essere falegname, queste sue mani di lavoratore.
E anche il fatto che i suoi compaesani possano dire appunto che lo conoscono, il mestiere, conoscono la madre, conoscono i parenti, le sorelle stanno qui. Da un lato ci dice che queste persone di Gesù conoscono tutto. E in un certo senso il nostro Dio non ha nulla da nascondere. Non è che ha chissà quale dottrina segreta, chissà quale signore sarà. Non ha nulla da nascondere. Si fa conoscere. Non è che bisogna sempre aspettare chissà quali cose, chissà quali misteri. No, no, nessun mistero. Come dire, nessuna straordinarietà. Semmai lo straordinario è che si rivela così, nella normalità, nella quotidianità, in 30 anni vissuti lì.
E guardate che come criterio del discernimento dello Spirito di Dio, la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 2, se mi ricordo, dice: chi non crede nel Figlio di Dio venuto nella carne non è da Dio. Lo Spirito di Dio ti fa riconoscere la carne, che il Figlio ci è rivelato nella carne di Gesù, Dio stesso. Il Verbo si è fatto carne, Dio nessuno l'ha mai visto, Lui ce l'ha raccontato nella sua carne. E la carne di Gesù è l'esegesi di Dio, dice Giovanni, è il racconto di Dio, tutto il Vangelo, in modo che diventi la nostra carne tutta il racconto di Dio, perché la nostra vita è un racconto, cioè ciò che viviamo è il nostro vero racconto, la nostra storia vera, la nostra identità. E si scandalizzavano.
Inciampano, diventa Gesù diventa qui la pietra in cui inciampa il cammino di queste persone, di lui, perché è proprio la sua persona che crea questo inciampo. Invece di essere la pietra su cui fondarsi, diventa invece la pietra che scandalizza, che fa inciampare il cammino di queste persone, quelle che sono nella sinagoga, che hanno già i loro schemi, che hanno già le loro attività.
Se pensavo un po' quando Paolo dice in 2 Corinzi 5,16, no, che se ho conosciuto Gesù nella carne questo vale niente, devo conoscerlo nello spirito. E 2 Corinzi 5,16 dice: se ho conosciuto Gesù nella carne questo vale niente, devo conoscerlo attraverso lo spirito, quella carne. E così Ebrei 2,11 dice: non si è vergognato di chiamarsi nostro fratello. E dice la sposa del cantico che è l'umanità, lo sposo che è Dio: se tu fossi mio fratello. È il desiderio dell'uomo. ed è nostro fratello, e siccome è nostro fratello non lo vogliamo, perché è come noi. È il mistero di ciascuno di noi riconoscere Dio in noi e negli altri.
Sì, il fatto di non accogliere Gesù così, come dire, non accolgo la possibilità che mi è offerta di una vita simile alla sua, di questa possibilità che viene offerta. Perché in un certo senso non devo aspettarmi un'altra condizione, ma mi è data la possibilità già da adesso di vivere da figlio.
Ma così come sono è col mio carattere, anche se sono bresciano, anche se sono
Piazzolo.
Tutti i limiti che possiamo avere è per noi, come gli apostoli erano beceri come noi, era gente che è allevata a becchime di facoltà teologiche. È bella questa normalità di Dio, che ogni uomo, ogni figlio d'uomo, e lo scandalo è questo, non quel che dice, non quel che fa, è la carne, l'identità. Adesso andiamo.
Vediamo il versetto 4. E diceva loro Gesù: non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi congiunti e nella sua casa. Adesso Gesù, vengono riportate le parole esplicite di Gesù, mentre nell'insegnamento non viene riportato nulla, ma appunto l'insegnamento di lui stesso. Adesso vengono riportate queste parole, probabilmente un proverbio, c'è anche un proverbio dalla sua, e quello che Gesù dice è che appunto questo è il rischio, che ci sia un disprezzo proprio nella sua patria, tra i suoi congiunti, nella sua casa, in chi appunto ritiene di conoscerlo o di conoscerlo già. Adesso, al di là della situazione di Gesù, questo a livello anche di relazioni personali, se io pretendo, presumo di conoscere una persona, povera quella persona, perché in un certo senso sarò obbligata ad entrare nei miei schemi, io non vedrò altro che quello che ho sempre visto e non darò mai all'altra persona la possibilità di essere diversa. Arriverò a negare l'evidenza come fanno questi qui, purché sia confermato quello che io penso. Andrò avanti per la mia strada.
La riprova contraria: conoscete persone importanti di cui avete stima, no? Grande stima. Pensate a quelle persone importanti, sia vostra sorella, vostro fratello, vostro figlio, vostra madre. No, quello non lo conosco. Cioè, quando lo conoscete è importante. Quando lo conoscete, oh, sì, insomma, è come me, appunto. E lì la cosa importante da capire, chi siamo noi? Non so se mi spiego. Disprezziamo la realtà, e solo quando una persona non la conosciamo, o c'è un certo alone, o è apparsa in televisione, o è importante. Ma è un povero fesso, quindi un povero Cristo davvero, da voler, qui voler molto bene, perché ne ha tanto bisogno.
È come se attraverso anche queste parole Gesù invitasse i suoi compaesani a prendere consapevolezza, come dire, provate a riflettere anche su questo detto che c'è e mettetelo in relazione a quello che sta avvenendo, cercate di leggere la vostra situazione. Qui non è tanto che Gesù conosca un calo nell'autostima, perché quelli non lo riconoscono, il problema non è suo, il problema è di chi, non riconoscendo lui, non scopre neanche le proprie possibilità. Questa è la questione.
E come me, quindi lo disprezzo. Ho capito, che apprezzamento hai di te. Sì. E lui vuole alzare la stima che abbiamo di noi. Siamo come lui, cosa vuoi dire?
È il disprezzo della condizione umana, il rifiuto della nostra condizione, che buttiamo all'esterno.
Anche i razzisti, chi detesta qualcuno è perché disprezza se stesso. Se uno apprezza se stesso, l'altro è uguale a lui. Se lo disprezza, siccome è uomo, in realtà disprezza se stesso. Chi disprezza lui? Versetto 5 facciamo.
E lì non poteva fare nessun prodigio, solo imposte le mani a pochi infermi li curò.
Come non c'era fede, non ha potuto far prodigi. E qui c'è una cosa, che i prodigi non li fa Gesù, è la tua fede che ti ha salvato, il prodigio l'ha fatto la fede. Così dice a Gairo, continua a aver fede. E sarà la fede di Gairo che risuscita la figlia per sé. Quindi il prodigio la fa la fede. E qui vorrei fare un racconto che mi diceva già mia mamma da piccolo, poi l'ho trovato su San Bernardo, che c'era una volta un cane che si chiamava Boninforto, un bel cane grosso. Una coppia che viveva in campagna aveva questo cane fedelissimo, dovevano andare fuori, hanno lasciato lì la culla del bambino col cane vicino, così erano tranquilli, perché poi non succede mai nulla. Poi tornano, vedono la culla rovesciata, il cane gli viene incontro correndo e vede che è insanguinato, oddio, ha mangiato il bambino. Allora aveva lo spiedo, dice, e prese e lo incise, e lo uccise. All'istante il cane Boninforte. Poi va lì, vede la culla rovesciata e vicino un grande serpente contro il quale il cane aveva lottato e aveva ucciso il serpente. E allora, pentito, fa la tomba sul ponte che porta alla chiesa per il suo cane a Boninforte e gli metteva i fiori. Poi, morto lui, continuano le donne a mettere i fiori e poi, pensando che fosse un santo, continuavano a mettere fiori. E siccome lo pregavano, faceva miracoli. E commenta, e faceva veramente miracoli. E tira uno cane, dice San Bernardino. Perché non è il cane a fare la tua fede. Lui, per quelli che cercano i miracoli, ha fatto questo bel racconto. E tira uno cane. Capite l'importanza della fede? Perché Dio esiste. Se tu hai fiducia, lo accogli. Se lo respingi, è chiaro che non può far nulla. Se tu consideri l'altro fratello davanti a te figlio di Dio, ma questo è il grande miracolo. Cioè, è cambiato tutto nella vita, sua e tua. Ma questo lo fa la mia fede. Mentre noi andiamo in cerca dei prodigi che magari mi fa spuntare un'orecchia, no, i capelli.
No, viene in mente proprio sul fatto della nostra fede.
Senza allusione.
Che qui al versetto primo si diceva uscì di lì, cioè nella casa di Gairo, dove, perché Gairo appunto ha continuato ad aver fede, Gesù ha risuscitato. E invece si dice qui, e lì, cioè nella sigla della gola, non poteva fare nessun prodigio. Tra un luogo e l'altro, tra un lì e un lì, quello che cambia è appunto l'atteggiamento di chi è con Gesù. Gesù è lo stesso. Era lo stesso nella casa di Gairo, è lo stesso qui. Non è cambiato nel tragitto. Quello che è cambiato nel tragitto è che là c'era un capo sinagoga, Gairo, che ha accolto la parola di Gesù, continua ad aver fede. Qui invece, appunto, questo non è possibile. E siamo, ed è in un certo senso anche qui, Gesù ci si rivela in quella che è la sua, potremmo chiamarla, debolezza. Non poteva fare nessun prodigio, non poteva. Lui è onnipotente, no, non può. I compaesani riescono a far questo, a impedirgli di fare appunto i prodigi. Questi prodigi, è interessante a pochi, quelli che avranno fede, cosa fa? Imposte le mani. Vedete, torno ancora, i prodigi e le mani che citavano. Sono le mani di Gesù. C'è questa relazione, c'è questo incontro.
Ed è la nostra fede che ammette l'incontro. Se tu lo respingi non può. Insomma, piove. Se tutti apriamo l'ombrello, ecco, nessuno si bagna, va bene. Ma se la pioggia fosse la grazia di Dio, come lo è, noi apriamo tutto l'ombrello delle nostre difese e invece è accogliendo l'uomo, l'altro, che accoglie il Signore. E allora nasce il prodigio.
Vuol dire che anche appunto i prodigi non sono dei tentativi in cui il Signore forza, no. Ci sono se c'è la fede delle persone. Gesù non è uno che viene a fare chissà quali numeri, quali... non è questo che in gioco l'abbiamo visto nel capitolo precedente, con l'emorroissa, con la figlia di Gairo. E si meravigliava, versetto 6, della loro non fede. Qua Gesù si meraviglia, al versetto 2 erano gli altri che erano scossi per la sua persona, qua Gesù che si meraviglia di qualcosa che appunto lo colpisce, che è la loro non fede. Qualcosa che appunto Gesù non conosceva ancora, la meraviglia di Gesù riguarda da un lato la nostra non fede o la nostra fede. In un caso o nell'altro è qualcosa che mette in evidenza quella che è la parte della nostra libertà, che meraviglia il Signore quando c'è, e non meraviglia quando non fa meravigliare quando non c'è.
È bello questo, che siamo alla meraviglia di Dio, perché è tale il rispetto della nostra libertà, e credere è un atto di libertà, insomma. Uno può non credere e si meraviglia. Come? Come non credere? Scusa, viviamo di fiducia, se non crede, questo non vive. E quindi si meraviglia, dice, ma mai non c'è. Quando trova la fede dice, oh che bello, che meraviglia. Cioè, è sempre meravigliato perché è una cosa inedita ciò che noi facciamo della nostra fiducia. Se vogliamo avere fiducia o non averlo, siamo liberi di credere o non credere, tutti uguali. E questi sono i suoi, che sarebbero i credenti per sé, i suoi di fatto, la sua famiglia, quelli che gli appartengono, che non credono. Quelli che credono di credere e di conoscerlo bene. E siamo la meraviglia di Dio, sia quando crediamo sia quando non crediamo. Si sorprende perché è l'atto supremo della nostra libertà.
Tutta questa non fede che rispetto al capitolo precedente appunto richiama ancora con più forza la parola dell'emorroissa e la fede, di Gairo. Dove era stata presente questa fede, si presenta la vita, cioè il frutto di quella fede. Potremmo dire, non è un'adesione così a chissà quale dottrina, è che la gente riprende a vivere, come l'emorroissa, come la figlia di Gairo. Il frutto è quello. Per cui, di fatto, non impedendo questo, queste persone impediscono a loro stesse di vivere. Non è solamente una questione di presa di posizione di fronte a Gesù.
Tra l'altro questo brano nel parallelo di Luca finisce in modo anche abbastanza più... Decidono di buttarlo giù dalla rupe del villaggio. Quindi la prima predica che fa a Nazareth è col lancio del predicatore dalla rupe. Bel risultato. Ecco, è l'incredulità come la cura, Dio. Lo cura esattamente con la nostra incredulità. Lui finirà in croce perché noi abbiamo creduto, come bestemmiatore e malfattore. E proprio il suo finire in croce è la medicina omeopatica che ci salva. Cioè mostra che anche se lo uccidiamo, lui ci ama. Allora puoi avere fiducia, dà la vita per noi. Allora veramente è Dio, perché Dio è uno che dà la vita, non uno che la toglie. Dio è uno che ama senza condizioni, allora posso avere fiducia. Dio non è quello che pensava Adamo, che uno che ti vuol fregare, giudicare. No, Dio è... Addirittura si è fatto totalmente uguale a noi. Per dirci che anche noi siamo come Lui. E guardate che calare il cristianesimo in questa quotidianità, nella carne, è proprio il cristianesimo ed è la liberazione della falsa immagine di Dio e di uomo. Ed è la divinizzazione dell'umanità e del mondo. E noi facciamo Eucaristia, tutta la nostra liturgia Eucaristia, ringraziare di che cosa? Di questo corpo dato per noi. E noi mangiamo, nel senso che ci alimentiamo, viviamo di questo corpo, attraverso la parola che ce lo fa conoscere, in modo di essere questo corpo. Questo corpo che abbiamo preso, perché ognuno di noi l'ha preso, rendiamo grazie, ringraziamo chi ce l'ha dato,
e siamo capaci di donarlo a nostra volta, e questo è il circolo della vita: prendere come dono d'amore e sapere dare per amore. Questa è la vita stessa di Dio, che viviamo nel corpo. Siamo il tempio di Dio, il corpo di Dio.
Bene, possiamo fermarci qui, possiamo riprendere il brano e condividere ciò che ci ha condiviso.
Possiamo mettere in comune ciò che ci ha toccato di questo testo.
Thank you.
Ma è così anche Dio onnipotente dell'Antico Testamento. Basta leggerlo dritto e ci si accorge come Dio si rivela.
Ma non avevo mai colto questa cosa. Sì, che ci vuole chiaramente anche la richiesta, ma mi sembra di aver colto, appunto, quindi andrò a vederlo con altri occhi, più il fatto che ci voleva la richiesta in qualche modo, no?
Sì, la richiesta indica la nostra fede, per questo ci vuole la richiesta, però scende anche senza richiesta.
Ma la richiesta può venire anche dal bisogno, dal desiderio, sì, non necessariamente dalla fede, mentre qui mi sembra che sia più chiaro il discorso di fede, di fiducia, di abbandono,
ecco. L'Antico Testamento bisogna stare attenti come lo si prende, perché narra una storia lunga.
No, ma
e allora
c'è un flash, come dire, che se è corretto mi permette di andare ad approfondire, ecco. Sì. Mi sembra che Gesù proponga un nuovo modo di relazione.
È un nuovo, un modo molto antico, che però è maturato lentamente, cioè va letta la Bibbia come una storia progressiva, come anche la nostra vita. Le cose le comprendiamo, se tutto va bene ogni giorno comprendiamo di più. Se tutto va bene,
no,
dico come ero scemo ieri.
Non comprendere questa reazione, no? Sì. Anche così, una delle tante reazioni di scandalo che hanno i suoi contemporanei, sì, di fronte, sì, alle cose che fa, di fronte alle cose che dice. Forse anche questa, che la fede sia così importante, ecco, come degli altri, lo dice tante volte, no? Il discorso dell'uomo comune dice: se voi aveste fede, spostereste in montagna.
Le montagne siamo noi.
No, mi viene in mente che spesso Gesù riporta, no, quando parla ai suoi, presenta le scritture, no? Così sta scritto nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi, e parla di sé, come dire, offre anche la chiave interpretativa per arrivare a comprendere questo. Per cui, diciamo, questa è la letta in questo modo, portano qui.
C'è il discorso di Stefano, stiamo facendo, lo trovate anche su internet, stiamo facendo San Fedele, come Stefano mostra al Sinedrio che ha ucciso Gesù per bestemmia, perché era contro il Tempio vuol dire Dio, contro la legge e contro le consuetudini, che sono importantissime, perché poi la cultura. E dice: queste cose che voi criticate, volete uccidere anche me per questa stessa bestemmia, ci sono già in tutto l'Antico Testamento. E comincia con Abramo, dove era Dio? Mica era nel Tempio. Era con Abramo, un pagano. Mica era nella terra, era un vagabondo. E poi va avanti con lo stesso con Giuseppe, fa le storie esemplari come Dio si rivela proprio in Abramo, che ha fiducia, e la vera fede è aver fiducia che Dio non ti vuol fregare, e si rivela proprio nella tua sterilità e impotenza, che te la fa vivere fino ai 99 anni, quando crede che sia impossibile, c'è il figlio, per dire: guarda che il problema non è avere il figlio, il problema è che tu sia figlio, e sia il contrario di Adamo, che non ha creduto alla parola di Dio come padre, ha pensato a un Dio geloso, potente, giudice, invece che quel Dio, la cui unica potenza è l'amore. E l'amore è un limite sommo, che rispetta l'altro. E non può far nulla che tolga la libertà all'altro. E la libertà di Dio è che ci lascia la libertà, anche di ammazzare. E dice: io sono libero di dare la vita per te. Allora si capisce Dio in tutta questa storia. E poi ci sono le figure come Giuseppe, che è veramente splendida, figure di Cristo così, che già hanno Abele, cioè tutte le storie dei giusti, tutti i profeti, che hanno avuto la stessa storia, sorte di Gesù. Contro la religiosità del Tempio, dell'incenso e del potere. E noi stessi usiamo il Vangelo ancora negli stessi termini, se ne stiamo attenti, perché i suoi di Nazareth siamo noi, la Chiesa, i frati. Perché il Vangelo è scritto per noi, non per dire quel che è capitato nel cortile del passato, ma quel che capita nel nostro cortile, in casa nostra. Sì.
Tu hai detto che la vita è incontrando noi Gesù, noi Gesù siamo figli di Dio, la vita è incontrando il peccato.
Ma il peccato è non accettare la nostra condizione umana.
Perché ci disprezziamo?
Per questo, perché non ci accettiamo, non so perché. È vero, sì, è grave. Perché?
Gesù è tra noi, o è tra noi?
È in noi. Ed è come noi.
Deve esserci una creare di altri.
Sì, è una sola che gira, l'ho già vista io oggi. Ah, ecco, si producono qui, benissimo, state tranquille, tranquille. Le alleviamo dentro per avere il miele. Poi sono domesticate, sono qui per ascoltare la parola di Dio. Dolce come il miele, la mia bocca. Sì. Come, noi, come mai noi ci disprezziamo? E il disprezzo che abbiamo di noi, in fondo, dipende dal fatto, almeno originario, che pensiamo di non essere amati da Dio, che Dio è invidioso di te, quindi non ti senti amato. A non sentirti amato non puoi più stimarti. E allora fai tutto per apprezzarti, il male lo facciamo per essere apprezzati, per essere qualcuno. Perché non ci sentiamo voluti bene. E abbiamo tutti il desiderio di essere accettati senza condizioni, così come siamo, cioè apprezzati. Ma non perché facciamo una cosa o l'altra, perché siamo. E questo è Dio che ci ha fatti come siamo.
Io pensavo a questo proposito, al fatto che alla fede nella presenza di Dio non sono di nostri fratelli, ci porta ad amare l'altro, a prescindere da te, avere la curiosità di incontrare anche quelli che il primo incontro si dimostrano animati, antipatici, piuttosto che soldati, piuttosto che la curiosità di incontrare l'altro con la certezza che induce Dio. E a me questa cosa fa, non è che riesco ad applicare, intendiamoci sempre, però mi incuriosisce sempre conoscere anche chi sembra così lontano dal nostro ideale, proprio perché credo che in lui ci sia la chiama di questa forza, non so come dire.
Ecco, io direi nell'altro è quasi possibile trovarlo. Se l'hai trovato in te, lo trovi in tutti. Infatti io non la trovo mai nelle persone che sono simili a me. Perché si pensa che sia sempre altro, e invece no. E c'è il Siracide 14, versetto 5, dice: chi è cattivo con se stesso, con chi si mostrerà buono? Nessuno è peggiore di chi tormenta se stesso. Cioè non accettare se stesso è il massimo peccato. Ma non ne abbiamo colpa, perché abbiamo bisogno di esperienze che ci accettano gli altri. Però dobbiamo arrivare a accettare noi stessi. Se non accetto me, come faccio? Amare il prossimo come se stesso. Se non amo me, è chiaro che non amo nessuno. Quindi amare se stesso è importantissimo. Volersi bene, apprezzarsi, non buttarsi giù. Siamo importanti.
Probabilmente amarsi con i propri difetti.
Ma sì, è chiaro.
Sì, accettare l'altro.
L'altro è come me. Allora non si dite più per i propri difetti, diventa un luogo di comprensione e comprensione, ed è bellissimo averli, se no saremmo noiosissimi. Penso che niente. Avevo visto, salendo in treno, una signora, e non sposata ovviamente, che era lì con la nipote e l'altra era giù, si chiamava Perfetta, zia Perfetta. Ed era veramente perfetta, deve essere una pizza, ci andiamo davanti, Dio mio, cioè, volevo cambiare scompartimento. E mi ha dato anche il nome. Grazie a Dio abbiamo i difetti e questa rende la vita più ricca. sennò come un blocco di mano e non c'è nessuna, la faccia viene fuori che è un po' diversa, non è un blocco, non è una perfetta palla rotonda e liscia di perfezione. Questo dell'umanità di Gesù e questo testo è veramente fondamentale, perché Nazareth sono i suoi, che poi tra l'altro quelli di Nazareth attuali sono i discendenti di quelli e sono tutti cristiani poi, quindi la cosa cambia col tempo. Ma è bello che hanno dovuto passare dal sapere che lo conoscevano e non lo sapeva riconoscere. E questo vale per ciascuno di noi, riconoscerlo anche in sé. Perché dice Paolo, è morto per me, quindi per lui sono più importante di lui.
A me è colpito lo scandalo e anche spaventato. Non so, c'è un collegamento tra le due cose.
Sei?
Tra essere spaventati e scandalo.
Sì.
Cioè,
scossi col...
pensare che il Dio ha un volto che è il Dio, spavento tantissimo, perché finché è un Dio fuori di te, che ha tutte le campanelle tutto quanto, uno rimane forse meno responsabilizzato, per cui non sono perfetto, non ci devo lavorare perché tanto non ci arrivo mai. Lo scandalo è collegato in qualche modo alla paura di prendersi le responsabilità di essere proprio...
Di essere se stessi.
Di essere se stessi, sì. Cioè a me è venuto molto in mente
In fondo quel che questo testo ci dice alla fine è questo. Che lui è come noi, quindi deve essere me stesso. E ci ha amati come siamo, non perché siamo bravi. Non importa essere bravi, importa essere amati. Quando uno è amato è contento, quando uno è contento è felice, non fa male a nessuno.
Ma non è un po' la scusa di tutti dire che in fondo sono un essere umano, quindi non ci posso arrivare, no?
Esatto,
e quindi cioè...
anch'io dice lui.
Ed è questo che ci fa paura, no?
Sì. E anche riconoscere in tutti questo è davvero una cosa grande.
Vorrei che mi chiarisse allora, quando di fronte all'esortazione di Pietro, che appunto esorta a non salire a Gerusalemme, lui risponde:
Satana,
vai indietro, allontanati.
No, allontanati no.
Traduzioni, ma dice: tu non pensi come Dio, no?
Sì.
Come questa è una cosa che ci ha interrogato, questo discorso, tu non pensi come Dio, ma pensi come noi. Ecco, vorrei che mi chiarissi un...
Ci arriveremo tra due capitoli e mezzo.
Perfetto.
Ogni cosa a suo luogo.
Proprio su questo discorso.
Sì, è importante, ma arriveremo. Ma è giusto stare sul passo che si fa, perché si arriva alla meta se si fa il passo che si sta facendo. Pietro dovrà capire, come quello di Nazareth, che non l'ha capito.
Bene. Prima di dire il Padre nostro, ricordo che il prossimo incontro sarà martedì 8 novembre.
E poi quando diciamo Padre nostro è proprio vero, perché si dice il Padre nostro.
Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonarci della tentazione, ma liberarci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte e un aiuto per le sedie.